Indubbiamente, fino a pochissimi anni fa, Bologna ha rappresentato, appunto fin verso la fine degli anni 70, un momento, una città, un momento culturale anche, in cui il divertimento, soprattutto per una certa fauna giovanile, creativa, era assolutamente il centro proprio in cui potevano esplodere le voglie, i discorsi e le intensità, anche generazionali, io credo. Questo voleva dire potersi divertire con azioni culturali in senso molto ampio e con un modo di stare nella città continuamente divertente, divertendosi.
Il lavoro a me mi spende e per giunta non mi rende, per comprarmi una maglietta ho venduto la mia lambretta.
La voce è quella dello scrittore Pier Vittorio Tondelli, il cui libro d'esordio, Altri libertini, del 1980, fin dagli inizi ha una storia avventurosa. Nel 1980 Tondelli ha 25 anni, è uno studente del DAMS e viene da Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Il libro viene sequestrato per oscenità e poi subito assolto con formula ampia. Diviene presto un caso letterario, giudicato dalla critica come una delle opere migliori degli ultimi anni, che impone Tondelli tra i nuovi autori, tra i più letti anche fuori dall'Italia. Composto in 6 episodi, racconta in soggettiva la generazione e soprattutto la fauna scatenata dell'ambiente studentesco bolognese della fine degli anni 70. Bologna in quegli anni è uno dei centri nevralgici della cultura italiana.
Quando arrivo a fine mese, faccio il conto delle spese.
Nel 1970 viene istituito il corso di laurea DAMS, acronimo di Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, e Bologna diviene il primo esperimento italiano in ambito accademico ad offrire un corso di laurea dedicato interamente alle arti. Al centro della narrazione di Altri libertini vi è l'iniziazione alla vita, al sesso, ai sentimenti, al viaggio come rito costante di una generazione, di un immediato che non sembra avere né passato né futuro, come ha scritto Fulvio Panzeri, editore postumo di Tondelli. Incontro nella sua casa di Via Zamboni uno dei maggiori protagonisti di quegli anni, Franco Berardi, detto Bifo, autore di molti saggi, intellettuale acuto, attivista e agitatore culturale, tra i fondatori della storica e rivoluzionaria esperienza di Radio Alice.
Tondelli ha inaugurato tante questioni. Pensiamo alla forza dirompente che aveva il suo approccio alle questioni dell'omosessualità, alle questioni della trasgressione, ecco. Bene, 35 anni dopo, da una parte, questi temi paiono essere diventati del tutto ovvi. E però è proprio grazie a quella trasgressione, a quella violenza verbale che Tondelli porta sulla scena, che diventa poi possibile vedere il mondo con degli altri occhi. Poi tutto si normalizza nel tempo e ciò che un tempo aveva carattere di trasgressione oggi rischia invece di avere un carattere di conformismo perbenista. Ma è grazie a quella trasgressione che il diritto alla vita può diventare un'ovvietà, non è un passo da poco, di una cultura che in fondo cosa cercava? Cercava l'altrove nella dimensione sessuale, come nella dimensione linguistica, come naturalmente nella dimensione politica.
E anche forse del viaggio.
E naturalmente non c'è altrove più altrove che il viaggio, che diventa poi un luogo narrativo. Gli anni Ottanta sono gli anni nei quali ciascuno deve partire per un suo viaggio, talvolta un viaggio che ti porta a 100 metri da casa tua, dove trovi uno spacciatore di fiducia che ti vende la droga che ti farà bene o male, non lo so, ma che certamente ti permette un viaggio in una dimensione interiore. Era questa idea di scoprire l'inconcepibile che ci accompagnava in buona parte, l'inaspettato, l'inaspettabile.
Come quando in un sottobosco ben docciato e acquazzonato nascono funghetti trallallero trallallà, così in città nostra tutto uno sbocciare di cappelle prataioli, cioè collettivi giovanili e gruppi autogestiti. Sempre la solita gente variazionale, si intende, che saltella qua e là nel solito farsi e disfarsi ermafrodita che vede ad esempio New Mondina Centro Radio fondersi con Radio Salomè e dare i natali alla piccolina, cioè Radio Lilith. Il Melies frazionarsi in 3 sottogruppi, i Vertov Mania, i più documentari, Futuristi, i Godardiani, quelli che non si capisce bene, e il gruppo Tape Selvaggi, in cui andiamo spesso e volentieri pure noi. Ma la creme della creme tutta a costituire il performance group che si occupa di cose belle e strane che succedono da ogni parte, ma soprattutto in questa terra qui.
In altri libertini sono molti riferimenti alla figura letteraria di Alice e a Radio Alice, una delle prime radio private nata a Bologna nel febbraio del 1976 da un gruppo di amici, alcuni dei quali studenti al DAMS, per lo più provenienti politicamente dall'area di autonomia e dall'area libertaria. La sede era in via del Pratello, una via costellata, ieri come oggi, da molte osterie. Radio Alice fu, come la definirono molti, l'espressione dell'autonomia creativa, una delirante sperimentazione, come affermò lo stesso Franco Berardi.
Gianni Celati è quello che ci ha segnalato quella figura. Alcuni dei ragazzi che componevano la redazione di quella radio avevano studiato con Celati e quindi per loro il riferimento ad Alice venne molto naturale. Ma non è l'unico riferimento che voglio fare a questo proposito. Vorrei dire che uno dei riferimenti più trasformatori del clima culturale alla metà degli anni 70 è la lettura di Deleuze e Guattari. Deleuze e Guattari parlano in modo molto suggestivo di nomadismo, di deterritorializzazione, una parola difficile che vuole dire il non avere un territorio, o piuttosto la percezione del territorio come qualcosa che cambia continuamente in rapporto con le nostre attese, i nostri desideri, i nostri bisogni e così via. Dunque Alice da una parte, l'idea del mondo vero che sta al di là del mondo visibile, l'idea di un nomadismo estetico, culturale, che poi è anche legato ad un nomadismo sociale, fisico, che è quello degli studenti fuori sede e così via. Questi influssi, queste influenze culturali, a mio parere, spiegano perché quegli anni 70 ebbero per Bologna un effetto così fortemente trasformativo. Non è un caso poi che gli autori, gli scrittori che si fanno portatori di questa idea nomadica siano dei fuorisede. Tondelli, che viene da qui vicino, ma fuori. Ecco, la scoperta di un luogo nel quale da mille anni in fondo ti rechi per ascoltare degli anziani signori che vengono da chissà dove, il fatto di essere il luogo, dicono, la prima università d'Europa, che se la prima o la seconda non me ne frega niente, ma certamente un luogo nel quale ci si recava per ascoltare qualcuno che veniva da molto lontano. Il lontano che però ti viene vicino a permetterti di scoprire il nuovo. Ecco, questa idea è forte.
Cos'è rimasto di quel fermento creativo che ha fatto sì che Bologna fosse per anni meta di un pellegrinaggio giovanile? Perché venire oggi a studiare a Bologna? Franco Berardi.
Dal 9 giugno del 2009 in poi io ho deciso di non essere più bolognese, ma di essere un turista che in lunghi periodi dell'anno soggiorna a Bologna. Io credo che Bologna abbia conosciuto, soprattutto negli ultimi decenni, una involuzione profondissima. Qualcuno potrebbe dirmi come il resto del mondo, d'altronde. Sì, d'accordo, come il resto del mondo. Però nel caso di Bologna questo immiserimento culturale, etico e anche estetico per me ha avuto un significato particolare, se non altro per il fatto che, insomma, questa città la vivo, l'ho vissuta. Quasi quasi risponderei perché non venire a studiare a Bologna. Elencherei una serie di ragioni. La prima è che è la città più costosa d'Italia e fra le più costose che io conosca in generale. E la seconda è che è diventata culturalmente prevedibile, precotta, anche se la sorpresa può sempre accadere e forse può accadere più che in altri posti. Ma se io avessi 18 anni e dovessi decidere in quale città iscrivermi all'università, credo che non verrei a Bologna.
A Bologna, oggi collettivi e gruppi autogestiti hanno lasciato sempre più spazio a nuove realtà associative. La necessità di far emergere l'innovazione che si muove in città sembra vivere un certo fermento. È forte tra i giovani la voglia di sviluppare delle reti tra mondi diversi che propongono nuovi modi di pensare il lavoro. Tra questi, un esempio, sono le serre dei giardini, le vecchie serre comunali da tempo dismesse del Parco Comunale del Giardini Margherita. L'associazione culturale cooperativa d'impresa Kilowatt quest'estate ha riaperto questo spazio, ridando vita alle serre con un ristorante, degli orti, degli spazi di lavoro e un programma di eventi culturali ed anche un asilo nido.
Abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente.
Altri Libertini è stato definito un libro politico, perché l'esperienza giovanile raccontava e svelava una mancanza della politica, o meglio di una crisi della politica. Ne parlo con Gaspare Caliri, semiologo e uno dei fondatori di Kilowatt.
Secondo me Altri Libertini è un libro molto politico, forse anche in maniera anche un po' utopica, della libertà a 360 gradi di esprimere la propria identità, di esprimere i propri comportamenti, la massima libertà appunto. E quindi in quel caso secondo me lo è. Questa città non ha sempre mantenuto quell'identità, ce l'ha sicuramente quel tipo di mentalità che lascia apertura nei confronti di comportamenti, di impresa, di creatività. Però devo dire che negli ultimi anni, specialmente negli ultimi 10 anni, ha avuto dei momenti un po' di scollamento anche tra varie forme creative che prima, dal mio punto di vista, in maniera davvero esemplare, e forse per quello Bologna era così attrattiva a livello non solo nazionale, prima correvano insieme, no? Tutte le forme creative. Quello che stiamo cercando di fare qui è di provare a mettere insieme diversi pubblici e far rendere conto a questi pubblici che non sono solo pubblici, ma possono essere soggetti anche creatori, possono essere soggetti che in prima persona si mettono in gioco. Per tornare alla città, qui c'è una concentrazione, un'intensità, una densità creativa davvero stupefacente per essere una città di 400.000 abitanti, però devo dire che c'è ancora un pochino da lavorare per recuperare quella simbiosi che c'era tra arte e vita, che quando sono arrivato mi ha tanto colpito di questa città.
Allora quel punto lì è una fregatura, sta già diventando una fregatura.
Poi nel pomeriggio percorriamo i viali dei Giardini Margherita. Io che pedalo e lui sulla canna col gelato che sbrodola sulle braccia, e mi piace da morire sentirgli il suo sudore appoggiandogli le labbra al collo e dietro le orecchie. Fino a sera pedaliamo un po' ubriachi, quel magnifico 14 settembre, un caldo primaverile, una luce schietta che quando il sole va giù i mattoni di Bologna vampano rossi. Come se la città dovesse da un momento all'altro bruciare, noi restare i soli superstiti, scendendo allacciati dai colli verso le macerie sulla nostra bicicletta fiammeggiante.
I Giardini Margherita è uno dei parchi più frequentati di Bologna. Situato appena fuori Porta Castiglione, cerniera tra dentro e fuori porta, ovvero tra il centro di Bologna e la prima periferia e i colli. Gaspare Caliri.
Non me ne sono mai reso conto, però sono davvero una potenzialità enorme, perché sono il punto di collegamento che forse poi quando si è studente si considera poco, se non come un parco punto e basta, tra la città e i colli, quindi quell'altra parte di città che arriva qui non vede mai e che però è fondamentale per capire l'identità di Bologna. Tipicamente no, i primi anni in cui si vive qua si sta in centro, e forse anche non solo i primi anni. E qui appunto si può lavorare bene sulla qualità della vita proprio da questo punto di vista, perché c'è una geografia complessa e c'è la possibilità anche di staccare dalla città e di tornare dentro la città in 4 minuti netti, ed è molto divertente, ed è per questo che secondo me è una grande potenzialità questo luogo.
When I sing, I can bring everything on the way. Tondelli racconta e introduce l'educazione all'amore, anche a quello omosessuale, benché non abbia mai voluto definirsi come scrittore della causa omosessuale. Bologna in quegli anni si distingue anche per i movimenti e fermenti che nascono intorno al movimento LGBT, lesbico, gay, bisessuale e transessuale, con la nascita del Cassero, una realtà che oggi ha una sede nelle rinnovate manifatture delle arti, quasi 100.000 metri quadrati nel cuore del centro storico di Bologna, un'area che dal Rinascimento all'Ottocento è stata la zona portuale della città, ha ospitato per lungo tempo attività di tipo mercantile e manifatturiero, in cui si trovano il Mambo, ovvero il Museo d'Arte Moderna, la Cineteca e diverse aule e laboratori del DAMS.
Dilo ed io torniamo abbracciati anche sull'autobus. Poi si libera un posto vicino all'uscita e Dilo si siede e io in piedi davanti gli reggo la mano e ci guardiamo fissi fissi, che appena a casa faremo l'amore per tutta la notte, tanta è la voglia e il bene. ma un vecchio s'avvicina e mi spinge col gomito che mi fa un male boia, perché prende il di dietro del fegato che è ingrossato e inceppato e dice catarroso «Spurkashun!» e passa per uscire. Abbiamo svoltato per via Galliera e poi girato in un androne. Io c'ho un fiatone che quasi mi getto per terra e muoio lì sulla strada. Ma Dilo mi spinge, mi incita e mi chiama povera stella e suggerisce fatti forza e così prendiamo un'altra viuzza e sbuchiamo nel traffico incasinato del mezzogiorno su via Marconi. Piango, seduto sul muricciolo di Sant'Isaia che abbiamo faticosamente raggiunto. Piango e struscio i piedi sull'erba e singhiozzo che non riesco a spiaccicare una parola. E Dilo mi prende la mano tra le sue e sussurra: lo so che la vita da finocchi è difficile, ma non permetteremo a nessuno di torturarci. Non lo permetteremo, ok? Dopo mi appiccica un bacio sulla fronte. Ce la mette tutta. Il caro mio Dilo dice scemate, fa il grande capo e mi offre da bere uno scotch e poi un altro che sembra dobbiamo festeggiare, non capisco che cosa.
Daniele Del Pozzo da 13 anni è direttore del festival Gender Bender, prodotto dall'associazione Il Cassero, che propone creazioni contemporanee nell'ambito delle arti sceniche legate alla nuova rappresentazione del corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale.
Altri Libertini è un libro del 1980, è di quegli anni, quindi anni anche molto difficili perché ci sono stati gli scontri anche delle contestazioni studentesche, lotta armata. Nel 1980 è l'anno della strage alla stazione di Bologna. Nell'82, nonostante questi fatti forti, cocenti, brucianti per una città, l'amministrazione pubblica fa un gesto molto coraggioso, che è quello di assegnare uno spazio pubblico a un'associazione di persone gay, lesbiche e transessuali. Ora, credo che questo clima sia rispecchiato nel libro di Tondelli. È il libro scritto da un ragazzo della provincia che a 25 anni arriva e sceglie Bologna come città della libertà personale. È una libertà di sperimentare, come dire, la propria formazione come persona, come individuo. Dentro c'è sicuramente, appunto perché si parla di gioventù, si parla di giovinezza, c'è il mettersi alla prova rispetto ai propri desideri, rispetto alla propria identità, rispetto alle proprie curiosità, rispetto alla scoperta del mondo e alla scoperta di se stessi, in cui la parte della sessualità, dell'affettività, della relazione gay, in questo caso, ha un ruolo fondante, è un luogo in cui Bologna è possibile trovare l'amore gay, è possibile girare con il proprio amante, fidanzato, amico, amoroso, chiamiamolo come meglio ci pare. È possibile che, come accade appunto in uno degli episodi del libro, ci sia una risposta anche aggressiva da parte di alcuni cittadini, come nella scena dell'autobus. È però la città in cui c'è una precisa coscienza da parte delle persone gay e lesbiche, ma grazie anche a questa assegnazione pubblica data dal comune di una sede, che è un riconoscimento di visibilità, c'è anche la possibilità di ribattere all'insulto, al dileggio, all'offesa. E c'è la possibilità di ribattere in termini molto coscienti. E credo che per una persona che come me è arrivata a Bologna circa 10 anni dopo, quindi c'è una distanza generazionale di circa 10 anni da Tondelli, uno dei motivi per cui ho deciso di scegliere Bologna come città d'adozione in cui ancora vivo e lavoro è stato appunto il fatto che ci fosse un immaginario che si alimentava certo di quell'assegnazione del 1982, ma che poi trovava un ulteriore eco nelle pagine del libro di Tondelli. Quindi Bologna in qualche maniera diventava la città in cui poter essere gay e lesbiche o transessuali poteva essere una tra le tante possibilità offerte all'individuo.
Perché esiste soltanto una sessualità contigua e polimorfa, e allora bisogna iniziare a superare questi settarismi di merda e liberarci finalmente dai condizionamenti.
L'idea del polimorfismo sessuale in realtà ha anche una derivazione storica molto precisa. È uno dei termini che viene usato da Mario Mieli in Elementi di critica omosessuale. Mario Mieli è stato, credo, l'intellettuale di punta del movimento di liberazione omosessuale, quindi stiamo parlando della fine degli anni 70, e l'idea del polimorfismo sessuale, il fatto che non ci sia una necessità di riconduzione dell'individuo a un binario maschile, femminile, eterosessuale, omosessuale, ma che sia, come dire, un continuum, una sfumatura progressiva rispetto alle scelte di rappresentarsi e di vivere la propria esperienza sessuale e affettiva, discende proprio da quel punto e discende anche da una tradizione di riflessione femminista che a Bologna è molto forte, molto sentita. Bologna, non dimentichiamoci, che è una città che assegna sì una sede a associazione gay lesbica, ma ospita un'associazione Orlando che è la Biblioteca Italiana delle Donne, Centro Documentazione delle Donne. Ha anche il MIT a Bologna, che è una sede pubblica data al movimento Identità Transessuali. Quindi, come dire, è una città che accoglie le differenze. Ancora oggi diciamo che io posso testimoniare quello che è la lunga onda di buone pratiche di amministrazione pubblica e di scelta politica fatte anni fa.
Vittorio Capecchi, professore emerito dell'Università di Bologna, economista, sindacalista della Federazione Lavoratori Metalmeccanici, poliedrico intellettuale, ritiene che Bologna non si sia mai ripresa da una ferita insanabile.
Ci sono dei momenti in cui le città hanno un'anima. E questa anima però, per motivi di errori, insomma, di chi gestisce la città, delle forze politiche che ci sono, dei movimenti che ci sono, può essere perduta. Nel 77 la morte di Lo Russo ha svelato una situazione in cui i gruppi che gestivano la città si sono dimostrati come incapaci di gestire questa cosa. C'erano come delle componenti diverse, che erano gli studenti, che se vuoi era il discorso anche che porta Radio Alice a Bellasi. Poi c'era il PC nella sua parte più burocratica, più paurosa, meno capace di gestire le cose. C'era l'FLM che aveva un ruolo di potenziale equilibrio, di moderazione, anche per la presenza di persone del mio tipo, diciamo, dentro, ma che non ebbe questo ruolo all'epoca, che lasciò che le cose andassero in un certo modo. E quindi quando Roversi scrive questa poesia sul 77, a che punto è la città, e dice la città ha perso un'anima, si è come rotta in un certo senso, io penso che questa lacerazione non si è mai ricomposta, perché ha dimostrato che i vari pezzi, le varie Bologne, non si trovavano tra di loro. All'inizio degli anni 70, quando io arrivo a Bologna, mi appare una città con molto futuro, con delle utopie realizzabili. La famosa frase di Musil che parla appunto l'utopia del possibile. Oggi non c'è, questo è il discorso. Allora capisci, anche gli studenti che stavano dentro inevitabilmente respiravano questa utopia. Oggi, capito, gli studenti sono dentro una struttura frammentata, non c'è però un futuro comune in cui batte, ci sono problemi certamente individuali, ma questo vale per loro come vale per gli operai in fabbrica. Quindi tu hai che sia nei luoghi di lavoro, sia nei luoghi di studio, sia nei luoghi della politica, non c'è più una utopia del possibile.
Max finge di incazzarsi, ma capisce che il convento è in malore e sborsa un deca che nasconde spiegazzato nelle mutande. E a me mi fa schifo prendere in mano quel foglio lercio, ma poi penso che il denaro è merda e la merda non fa male a nessuno. E allora chi se ne frega se questo qui puzza di cacca e di piscio? Lo prendo, lo apro, lo distendo, corro fuori e ci compro alla Feltrinelli di Piazza Ravegnana qualche libro. Poi torno a casa e la sera ci leggiamo tutti insieme un po' di Céline, un po' di Rabelais, un po' di Daniel Defoe.
La libreria delle Moline è stata una libreria che ha fatto la storia di Bologna. Docenti, studenti, bibliofili e curiosi ci andavano per cercare libri, consigli, per scambiare riflessioni con Marta Montevecchi e Gregoris Capsomones, i due straordinari e coltissimi librai che la gestivano e l'avevano fondata. Gregoris è scomparso nel 2011. Lui, greco fuoriuscito, è stato amico di Tondelli, che lo racconta in Altri libertini nell'episodio Il viaggio. Entrambi inquilini dello stesso stabile dello IACP. Marta Montevecchi è una delle tante fuorisede che si è fermata a Bologna, dove vive da oltre 30 anni. Marta lo scorso dicembre ha dovuto chiudere la libreria, un pezzo di storia che con lei si chiude per sempre.
Bologna era piena di queste situazioni, di grandi affollamenti di studenti provenienti da tutte le parti d'Italia, dell'Europa e anche oltre, che convivevano. Era un modo di abitare molto bolognese questo per gli studenti, perché c'era grande comunicazione tra le persone, proprio perché si abitava insieme e si proveniva da culture molto diverse tra di loro, e quindi lo scambio era vivace, era intenso, anche tra gli studenti. Non si andava solo la sera a bere una birra o un bicchiere di vino in osteria, si accendevano importanti discussioni, dialoghi, risate, era un modo di vivere il periodo studentesco, creativo anche quello, ma non era banale, In quella forma, secondo me, si è persa anche perché sono cambiati i tempi. Gli studenti adesso vivono in modo diverso, credo ci sia ancora, sicuramente c'è ancora, perché quando si hanno 20 anni è un'esigenza fisica quasi, lo scambio, la discussione anche intellettuale, visti dalla libreria questi giovani, mentre una volta c'era un livello medio-alto, abbastanza diffuso, io credo che invece si siano creati maggiori distanze tra i livelli, sono molto alti o mediocri. Cioè si è persa, credo, quel livello medio ma intelligente, interessante, allegro, brioso, che dà poi un carattere anche alla vita della città, perché gli studenti danno un'immagine, una forza o una debolezza alla città. Sono decine e decine di migliaia che vivono a Bologna, è una popolazione giovanile così alta che meriterebbe di essere guardata con molta più attenzione di quello che si fa. The line of life, the little tree.